Laser.
Francesco Borromini, il cui vero nome era Francesco Castelli, nacque nel 1599 a Bissone. Personalità eclettica, geniale e tormentata, morì suicida a Roma nel 1667. Approdò a Milano ancora fanciullo, dove imparò l'uso dello scalpello, ma fu la città eterna, il fulcro di tutta la sua vita e della sua opera artistica. Fu attivo alla fabbrica di San Pietro, alla cui guida vi era l'amico e poi acerrimo rivale Lorenzo Bernini. Le sue opere più famose restano la chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane, chiamata anche San Carlino, la chiesa dell'Università di Sant'Ivo alla Sapienza, quella di Santa Maria dei Sette Dolori e di Sant'Andrea delle Fratte. Poi c'è un lunghissimo elenco di interventi e restauri. Il più importante è senz'altro quello della Basilica di San Giovanni in Laterano. Opere che ci indicano la grande forza dell'architettura borrominiana, capace di emanciparsi da regole e precetti. L'architetto Paolo Portoghesi è il massimo studioso al mondo di Francesco Borromini. La sua è una vita dedicata ad indagare l'opera e la vita del maestro bissonese, una ricerca sfociata in pubblicazioni imprescindibili. Da qualche mese è uscito un nuovo poderoso volume per le edizioni Schira, intitolato Francesco Borromini, la vita e le opere. Un'edizione che costituisce un importante aggiornamento filologico delle sue precedenti pubblicazioni e che è arricchita da decine di disegni. Abbiamo intervistato l'architetto Portoghesi, che vive nel Lazio ma che è anche cittadino onorario di Bissone, nelle settimane del lockdown. Ecco perché abbiamo deciso di iniziare questa conversazione proprio da una riflessione sull'influsso che questa esperienza, che ci ha messo in un rapporto diverso con le nostre case, avrà sull'architettura. Ricordiamo che Paolo Portoghesi, oltre che accademico, è stato anche direttore della Biennale di Venezia, esponente del postmodernismo e promotore della geoarchitettura. Un obiettivo, come lui stesso ha dichiarato, che ci si pone da una ventina d'anni, partendo dal principio che oggi, attraverso la globalizzazione, abbiamo una responsabilità che non riguarda soltanto quel pezzo di terra a cui lavoriamo, ma il mondo intero. Ma se non si interviene a livello globale, non si possono combattere i pericoli dello sviluppo tecnologico che si presentano per il futuro.
Diciamo che purtroppo, in un certo senso, sono stato profetico, perché io raccontavo agli studenti che per cambiare l'uomo ha bisogno di essere forzato da cose che non dipendono da lui, perché viviamo in una società che è, come dire, asservita dallo sviluppo tecnologico e quindi non ha modo, in un certo senso, di trasformarsi secondo quello che sarebbe ragionevole fare. Quindi quello che la ragione non riesce a fare, a volte ce lo può suggerire la natura. E secondo me, appunto, dopo questa esperienza sarà più facile capire che cosa deve cambiare. E sicuramente quello che deve cambiare è la violenza che noi esercitiamo sulla natura, che è sicuramente alla base, almeno in parte, del cambiamento climatico e del rischio effettivamente che la Terra nel giro di un secolo o poco più diventi un pianeta inabitabile. Ecco, quindi io predico da anni la geoarchitettura come un modo di cambiare stile nel rapporto tra l'architettura e la Terra. Indubbiamente negli ultimi decenni si sono costruiti più metri cubi di quanto se ne siano costruiti dal periodo in cui L'uomo è arrivato sulla Terra alcuni milioni di anni, ecco, questo non può non preoccupare. La stessa architettura finisce per trasformare la crosta terrestre in modo inaccettabile. Questo naturalmente è dovuto anche alla crescita della popolazione, che in questo momento dà qualche segno di arresto. Ecco, quindi insomma c'è un mondo nuovo da costruire con coraggio, e quello che sta succedendo forse appunto ci dà lezione su quello che dobbiamo cambiare.
Adesso, professor Portoghesi, veniamo alla sua opera dedicata a Francesco Borromini. Lei è il massimo studioso di Borromini e ha riaggiornato la sua opera monografica di riferimento per lo studio dell'artista di Bissone. E lei è una vita che si dedica a Borromini. Ritiene che questa ricerca filologica è conclusa dopo tanti decenni di studio, o ci sarà chi la porterà ancora avanti? C'è ancora da scoprire su Borromini dal profilo filologico?
Ma certamente, diciamo che il libro, che è nato nel 67, quindi insomma molti anni fa, che poi ha avuto un'edizione già modificata nel 90, adesso è stato in gran parte riscritto proprio per la formidabile opera che una comunità di studiosi ha fatto approfondendo le conoscenze sull'opera borrominiana. Cioè, oggi ne sappiamo molto più di prima e diciamo ci sono tutte le premesse per saperne ancora di più attraverso il lavoro che faranno le nuove generazioni. Indubbiamente Borromini negli ultimi decenni è diventato uno dei grandi problemi della storiografia artistica. Se guardiamo la bibliografia, si è cresciuta in modo incredibile. Diciamo che è uno degli architetti più studiati che ci siano nella cultura occidentale. Quindi questo libro io l'ho concepito come uno strumento proprio per continuare gli studi, avendo a disposizione una quantità di informazioni necessarie, una cronologia, ma anche diciamo un gruppo sostanzioso di disegni, perché sono più di 300 disegni meravigliosi che consentono effettivamente, è un libro nel libro in fondo, già di per sé sfogliare questa parte con i disegni è un'avventura spirituale, perché insomma si vede questa ricerca della perfezione, questo da una parte diciamo orientarsi verso appunto nuovi orizzonti di qualità architettonica, ma dall'altra anche cercare nel singolo disegno una soddisfazione che viene dalla perfezione formale. Ecco, basta vedere il modo in cui Borromini cercava di ottenere l'effetto del chiaroscuro, delle ombre, che quindi anche della profondità spaziale, per capire come i suoi disegni sono veramente un lascito prezioso. Molto spesso raggiunge appunto questa qualità artistica in un foglio di carta. Quindi diciamo, io spero che il libro appunto serva per provocare un'ulteriore riflessione, un nuovo interesse da parte dei giovani.
Assolutamente, ma perché, per riprendere le sue parole, è tra gli architetti più studiati? Perché questo incessante interesse per la sua opera?
Da una parte per la sua ricchezza interiore, direi, cioè non si finisce mai di capire quanti elementi convergono all'interno della sua creazione, perché per esempio è uno degli architetti in cui ha una maggiore incidenza l'iconologia, quindi in ogni sua architettura ci sono riferimenti simbolici a dei problemi spirituali che sono prevalentemente religiosi, ma anche di carattere umano, diciamo. Quindi è un'architettura che sa esprimere i sentimenti e nello stesso tempo sa indagare in profondità sulla realtà dell'uomo, le sue origini, il suo significato. Quindi è un'architettura veramente che ha una sua profonda diversità e che per certi aspetti anticipa la modernità, sia per la sua tendenza a liberarsi diciamo dalle regole fisse proposte dalla cultura classica, sia per appunto questa libertà di indagine sul valore di linguaggio dell'architettura. Cioè, l'architettura di Borromini nasce dal desiderio di comunicare, Forse questa è anche una ragione di attualità, perché la nostra società si basa essenzialmente sulla comunicazione, ha trovato infiniti altri mezzi di comunicazione rispetto alla società del passato, quindi questa esigenza di comunicare noi la sentiamo come un elemento attuale che ci spinge a studiare. Un architetto che secoli fa aveva già sentito questa esigenza come un'esigenza fondamentale che riguarda anche l'architettura. In fondo l'architettura di Borromini si carica di valori che erano espressi anche dalle altre arti, dalla scultura, dalla pittura, e non lo fa come quella di Bernini mettendo tutto insieme, ma invece assegnando un valore specifico alle singole opere artistiche e nello stesso tempo indagando questa base comune, questa radice spirituale che appunto rende le arti diverse l'una dall'altra e capaci di collaborare, ma soprattutto l'architettura ha, come dire, un valore ordinativo nei confronti delle altre arti.
E anche per quello che lei nella sua premessa mette in evidenza, che l'opera di Borromini ha una vicinanza con i problemi della cultura moderna, questo forse anche il grande interesse per l'artista.
Sì, indubbiamente, questo è l'aspetto che appunto ce lo fa considerare attuale e anche proiettato nel futuro, cioè in fondo questa libertà che lui ha conquistato rispetto alle regole del classicismo è una libertà che però conserva alcuni aspetti, diciamo, di quell'aspirazione umanistica del classicismo. Quindi secondo me la profezia di Borromini è quella di un'architettura, come dire, più consapevole dell'architettura di oggi, delle vincoli, delle regole che la fanno diventare un aspetto creativo dell'azione umana. Cioè l'architettura di Borromini è una esaltazione della libertà, ma nello stesso tempo è fortemente dominata da una serie di regole che l'artista stesso si dà per riuscire a comunicare dei contenuti, dei valori. Quindi diciamo un'architettura propriamente umanistica che in qualche modo si può considerare una profezia di quello che potrebbe essere l'architettura di domani, che dopo questa esaltazione della libertà fine a se stessa e della novità fine a se stesso sappia ritrovare invece le sue radici come esaltazione dei valori umani.
Quindi potremmo dire che è stato un architetto del futuro, non ha vissuto nel suo presente, a differenza di Bernini?
Sì, indubbiamente c'è una forte differenza. Diciamo che Bernini esprime la gioia, la soddisfazione di appartenere a un'epoca come la sua, che è un'epoca indubbiamente straordinaria, ma anche, diciamo, basata sull'enfasi, sulla retorica. Borromini invece è un architetto che cerca di comunicare valori spirituali attraverso l'astrazione, quindi non troviamo mai quella enfasi comunicativa che è caratteristica di Bernini. Troviamo invece questa provocazione, come dire, a pensare, a riflettere, e per esempio il suo uso della geometria è appunto un'indicazione di una profonda razionalità che deve comunque sempre governare l'esplosione della fantasia. Ecco, questo qui è l'aspetto che secondo me appunto lo rende attuale, ma nello stesso tempo lo rende indicatore di una frontiera diversa da quella che caratterizza l'arte contemporanea, appunto quella frontiera che potremmo considerare neo-umanistica, cioè che contempla insieme alla ricerca del nuovo, del straordinario, del mai visto, anche invece una ricerca di radici, una ricerca di coerenza con le radici profonde della nostra civiltà.
Professore, nel primo capitolo del suo libro, che si intitola Storia di un'anima, lei descrive al lettore in modo veramente minuzioso l'abitazione del Borromini nel vicolo dell'Agnello, perché dice questi spazi sono importanti per capire il profilo dell'artista, definisce la sua abitazione un'isola. Ecco perché? dobbiamo entrare in questi spazi per capire il carattere soprattutto di...
Ma diceva Jung, che è stato un grande psicologo, diceva che in fondo la casa è una rappresentazione dell'io, e quindi secondo me riflettere sulla casa di un grande artista come Borromini ci aiuta a capire la psicologia. Quello che capiamo perfettamente, per esempio, è un disprezzo per quello che potremmo definire il lusso. È una piccolissima casa che però è piena di libri, piena di oggetti. Questi oggetti hanno tutti un significato, perché praticamente la sua religiosità, per esempio, si esprime nella scelta dei soggetti dei quadri, che sono quasi tutti legati appunto alla religione. Poi c'è per caso un quadro che rappresenta il trionfo della morte, che per esempio ci aiuta a capire come il problema della morte sia sentito profondamente da Borromini. Diciamo, la sua stessa architettura, questo color bianco che domina tutto, questo senso a volte anche angoscioso, diciamo, che si rivede, che è, coesiste con invece un aspetto gioioso, però è una gioia basata sulla riflessione rivolta verso l'interiorità, quindi gioia e sofferenza in qualche modo si collegano tra loro. Questo è un aspetto che si capisce perfettamente anche guardando come possiamo guardarlo noi attraverso le descrizioni fatte a parole. Questa piccola casa in cui tra l'altro lui rimase isolato durante una piena del Tevere, e diciamo l'amico cardinale Spada gli fece mandare i viveri per sopravvivere, tirati su con un cestino. Questo aneddoto che io riferisco ci aiuta a capire il personaggio, un personaggio schivo che peraltro è amico di personaggi importanti, molto legato a una serie di cardinali e di nobili, ma nello stesso tempo, diciamo, abituato a vivere come probabilmente viveva la sua famiglia a Bissone, in un ambiente estremamente semplice.
Sì,
ecco, forse una cosa dica. Da ricordare è proprio l'origine bissonese.
Ecco, ci volevo arrivare a quello proprio. Dica. Sì, beh, per parlare di spazio, no? Di definizione dello spazio, quanto è contato questa origine tra le montagne del Canton del Ticino?
Secondo me, diciamo, sono naturalmente supposizioni, però secondo me ha avuto un'importanza notevole. Anzitutto per il fatto di essere vissuto nell'infanzia, che è il periodo formativo forse più importante dell'animo umano, all'interno di un paesaggio come quello del lago, estremamente ricco di valori luminosi, tra l'altro, ecco, il valore riflettente delle superfici dell'acqua, la ricchezza di sfumature del paesaggio, ecco, tutto questo ha concentrato forse l'interesse di Borromini sulla luce, che è uno degli strumenti fondamentali della sua architettura. Lui è stato un maestro nel guidare la luce attraverso le possibilità che offre l'architettura. Lui che ha inventato la camera di luce, cioè una parte dell'edificio che aveva solo il compito, come dire, di attenuare il flusso luminoso, di rifletterlo e quindi di renderlo quasi impalpabile. Questa è un'invenzione che secondo me si può mettere in relazione con questa infanzia passata in questa atmosfera magica che è quella del lago di Lugano.
E il suo lato lombardo, malgrado il mezzo secolo vissuto a Roma, quanto contò nella sua opera architettonica?
Ma io credo che questo spirito lombardo, rafforzato dal fatto di essere vissuto nella Milano borromaica per parecchio tempo, ecco, questo secondo me è un elemento di grande importanza che avvicina Borromini a Caravaggio, cosa che già Argana aveva proposto. In effetti sono due grandi rivoluzionari che portano a Roma uno spirito molto diverso dallo spirito romano o romanesco, se vogliamo dire. Cioè, come dire, appunto questa sicurezza nella possibilità che l'uomo ha di cambiare il mondo. di cui Caravaggio è un esempio clamoroso, ma diciamo in un senso spiritualizzato, lontano dalle apparenze, anche Borromini combatte la stessa battaglia. E quindi è interessante metterli in relazione e riflettere sul fatto che entrambi sono lombardi. Ecco, un altro aspetto che li mette in relazione è proprio dell'umiltà della casa. Conosciamo una delle case di Caravaggio a Roma, che era una casa semplicissima, trasformata per avere la luce dall'alto, che era un'esigenza necessaria per la sua vittura. Ecco, queste analogie, secondo me, sono analogie importanti che fanno riflettere non sull'affinità generica, ma sul fatto di una profonda parentela, che forse è più interessante delle analogie formali.
Vorrei tornare ancora da ultimo su un punto, il rapporto tra Borromini e il Bernini, due grandi protagonisti del barocco romano, ma la loro rivalità, che fu famosa quanto le opere, oserei dire, ma in realtà ci fu veramente o è stata un po' esaltata anche da una certa storiografia fine a se stessa? Proprio sul
diciamo
piano personale.
Rivalità c'è stata sicuramente, i biografi ci raccontano in fondo che Borromini fu vittima un po' dell'inganno, cioè lavoravano insieme al baldacchino di San Pietro, Borromini si adoperava giornalmente facendo disegni eccetera e riceveva una mercede che era 10 volte minore di quella ricevuta da Bertini. Ecco, questo per due coetanei che si sentono evidentemente entrambi dotati, e Borromini era già diventato il collaboratore di Materno, quindi insomma era un architetto che aveva già un suo curriculum importante, e in questa collaborazione evidentemente sono nati i germi della contrapposizione, che poi ha avuto dei momenti clamorosi, come quando appunto Borromini criticò duramente il campanile di San Pietro realizzato in parte da Bernini. Però bisogna dire anche che da parte di Bernini c'è un atteggiamento di grande finezza, di grande comprensione. Cioè è proprio Bernini che dice, per esempio, una delle caratteristiche spirituali di Borromini, cioè quello di non contentarsi mai, di ricercare sempre senza essere mai soddisfatto. Ecco, questa definizione ce la dà proprio Bernini ed è una definizione profonda. Un'altra definizione, forse meno significativa, ma comunque interessante, è quella che accusa Borromini di essere un eretico. E lui dice molto meglio un cattivo cattolico che un buon eretico, secondo una visione religiosa che è difficile condividere, ma che evidentemente appartiene allo spirito del tempo. Che Borromini fosse eretico dal punto di vista religioso è contraddetto da tanti elementi della sua biografia, ma che fosse un eretico sotto il profilo dell'arte non c'è alcun dubbio, cioè è proprio il coraggio dell'eresia quello che lo caratterizza.
Un uomo avanti nel tempo.
Che nell'eresia c'è sempre qualcosa di positivo agli aspetti negativi rispetto almeno all'ortodossia.
Certo, l'abbiamo visto
comunque,
con la riforma.
E beh, comunque sono stati due personaggi che hanno collaborato per un certo periodo della loro vita e ciascuno ha arricchito l'altro con la propria esperienza, perché non c'è dubbio che in Borromini ci sono degli elementi ripresi dalla vicinanza con Bernini e viceversa Bernini, che fino agli anni 40 fa un'architettura abbastanza insignificante, dagli anni 40 in poi risente l'influenza di Borromini. Un caso tipico è l'altare di Santa Teresa a Sant'Andrea al Quirinale, che è effettivamente una borrominata, si potrebbe dire, cioè un altare che si inflette, un altare curvilineo. Se lo confrontiamo con le prime opere architettoniche di Bernini, come la facciata di Santa Susanna, ci rendiamo conto che anche Bernini cambia orientamento e si accorge della ricchezza delle novità che sono state introdotte dal suo rivale.
Grazie all'architetto Paolo Portoghesi e ricordo il titolo del suo volume, Francesco Borromini, La vita e le opere, edizione Schira.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.